Eccoci.
Ecco. Pakshav. E ora. Si è raffreddato sulla testa.
Battuto da qualche parte. Eccoci, credo che possiamo cominciare. Domenica prossima è la quinta domenica di Quaresima. Ecco i testi che leggeremo, che ascolteremo. La prima lettura della messa di domenica è tratta dal libro di Ezechiele. Questa è la quinta domenica di Quaresima, quindi la domenica dei profeti, e quest'anno il profeta Ezechiele nel capitolo 37 dal versetto 12 al versetto 14. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 8 al versetto 11. Il salmo che viene proclamato per la preghiera responsoriale è il salmo 130, il De Profundis. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 87. E poi ci accosteremo al brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, ancora questa domenica, nel capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 45. È il Vangelo di Lazzaro, tanto per intenderci, e tra qualche momento lo rileggeremo insieme. Salmo 87, quindi, e Giovanni, capitolo 11. Con la prossima quinta domenica di Quaresima si entra ormai nella fase terminale di questo tempo liturgico, che ci proietta con accelerata urgenza verso la celebrazione solenne della Pasqua del Signore. Questa quinta domenica di Quaresima era denominata un tempo domenica di passione. E così la quinta settimana di Quaresima era la settimana di passione, precedendo immediatamente la Domenica delle Palme e la Settimana Santa. Questi prossimi giorni sono già assunti, per così dire, nel vortice di luce che scaturisce dalla resurrezione del Signore. Mentre si addensano le ombre e si scatenano le potenze del male, mentre si sviluppa in tutta la sua drammatica conseguenzialità il disastro del peccato e la morte impone i suoi vincoli più luttuosi, già si apre e si illumina per noi la strada che è stata percorsa dal Figlio di Dio, ossia la strada della passione fino alla morte, la strada della gloriosa resurrezione, in cui si è manifestata nella gratuità dell'amore la vittoria della vita che non muore più. Approfittiamo di questo ultimo scorcio di Quaresima. Siamo ancora invitati, come gli operai dell'ultima ora, come gli zoppi raccolti lungo le siepi. Approfittiamo perché l'occhio del padrone della vigna è buono e il re vuole far festa in ogni modo per le nozze del figlio suo. A lui onore, gloria e ogni ringraziamento. Amen. Leggiamo nel libro del profeta Ezechiele il testo che vi citavo, nel capitolo 37, dal versetto 12 al versetto 14, sono solamente tre versetti, il testo rileggeremo questa sera durante la veglia in maniera da prendere in considerazione anche il contesto che merita una attenzione adeguata. E dunque, Pier Francesco, leggi.
Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.
Grazie. Diamo senz'altro lo spazio, che pure merita naturalmente, al brano evangelico. È nel capitolo 11, un testo ampio, come già nelle due domeniche precedenti: il Vangelo della Samaritana, terza domenica di Quaresima, il Vangelo del cieco nato, domenica scorsa, quarta di Quaresima. Questa domenica, il Vangelo di Lazzaro, per intenderci, capitolo 11, leggiamo dall'inizio fino al versetto 45, poi avremo modo di dare uno sguardo anche ai versetti seguenti, ma atteniamoci alla indicazione del lezionario. Anna, leggi.
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Marta era quella,
Maria
era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello, Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria sua sorella. Di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare.
45.
Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Ecco, fin qui la lettura prevista dal lezionario. Versetti seguenti fanno ancora parte del brano evangelico, ma intanto vediamo di prendere contatto con il Salmo 87. Siamo arrivati a questo punto nella lettura e meditazione continua del Salterio, nel corso ormai di tanti mesi, e quindi ricordate, è proprio attraverso la lettura dei Salmi 85 e 86, l'ultimo che leggemmo, di cui ci siamo occupati una settimana scorsa, ci siamo riconosciuti come discepoli alla scuola dell'amore, discepoli che stanno affrontando quella strada che si apre per loro dal momento che è il Signore che si è piegato, è il Signore che si è avvicinato, è il Signore che ha aperto lui la sua strada per rivolgersi a noi. Così già alla fine del Salmo 85, come ricordate, i suoi passi fanno strada verso di noi, e il Salmo 86 che leggevamo ultimamente ci ha condotti attraverso passaggi che adesso non ricostruisco naturalmente in maniera dettagliata a quella invocazione nel versetto 11: mostrami Signore la tua strada, insegnami la tua strada, perché nella tua verità io cammini. Siamo discepoli alla scuola dell'amore, ed è proprio nel Salmo 86 che abbiamo avuto a che fare con la testimonianza di quell'orante che si è reso conto di come il Signore sia intervenuto per liberare il cuore umano dall'inferno profondo, da quell'inferno profondo che in realtà ristagna nel cuore umano, lo inquina, fa del nostro cuore umano il vero luogo della vergogna e dell'infamia. Ebbene, la liberazione dall'inferno profondo, ricordate nel nostro Salmo il versetto 13: dal profondo degli inferi mi hai strappato, questione di traduzioni su cui adesso non ritorno, ed ecco, avviene così, proprio a questa constatazione ci aveva condotto l'orante che ci ha presi per mano e che ci ha sollecitati a camminare con lui sulla strada che il Signore gli ha mostrato, ed è una strada che si è venuta delineando laddove il cuore umano liberato è divenuto il luogo in cui è operante quella forza dolcissima. È la forza del Signore che fa di quel luogo finalmente liberato, finalmente sbugiardato, finalmente bonificato da quell'inferno che era il cuore umano, fa di esso lo spazio della pietà e della compassione. Ricordate come proprio a questa forza dolcissima fa appello l'orante del Salmo 86, il versetto 15 e poi il versetto 16, in un contesto nel quale i conflitti non mancano, ma sono conflitti ormai interpretati adeguatamente, oggetto di un discernimento che è perfettamente coerente con quell'itinerario di liberazione del cuore, sottrazione del cuore alla logica dell'inferno, perché il cuore sia aperto come luogo in cui la forza del Dio vivente si manifesta, perché è la forza del Dio vivente che trova dimora nel cuore umano. E il versetto 15 diceva: ma tu Signore Dio di pietà compassionevole, lento all'ira, pieno d'amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Ecco, vedete nel cuore umano lo spazio della pietà e della compassione. E allora eravamo giunti a constatare come per l'orante che ha lasciato a noi in eredità il Salmo 86 è maturato il tempo della vera adorazione. Ma se è maturato per lui, è maturato anche per noi alla scuola dell'amore. Maturato il tempo della vera adorazione. Ricordate il versetto 9 del Salmo 86: tutti i popoli che hai creato verranno e si prostrano davanti a te, o Signore. E il tempo dell'adorazione coincide con il tempo in cui il cuore umano può respirare con quella pienezza, con quella larghezza, con quella capacità di accoglienza, di coinvolgimento che fa di esso il luogo in cui, insieme con la forza del Dio vivente, forza di pietà e di compassione, trova dimora la moltitudine delle creature umane, nel cuore umano. Ecco il tempo maturo per l'adorazione ed ecco il tempo maturo per la vera confidenza, quella che il nostro orante aveva dichiarato nel versetto 2: salva il tuo servo che in te confida, in te confida. Ma adesso è il tempo della vera confidenza, proprio là dove è stato raggiunto il fondo dell'abisso infernale che il cuore umano tratteneva in se stesso. E allora quella invocazione adorante, fiduciosa, che chiude il Salmo 86 e che introduce il nostro Salmo 87, per questo sto rievocando il percorso compiuto. Dice il versetto 17: dammi un segno, fa per me, alla lettera, fa per me o con me, fa in me un segno di benevolenza, leggo nella mia Bibbia, un segno di bontà, un segno di bellezza. Bontà è termine che può senz'altro equivalere a bellezza. Tov è buono, ma Tov è anche bello. Qui è la bontà e la bellezza. Fa per me un segno di bontà, di bellezza. Quel per me è anche possibile tradurre, come già vi suggerivo, in altra maniera. Fa con me un segno di bellezza, fa in me un segno di bellezza, fammi partecipare a quel segno di bellezza che è prerogativa inconfondibile dell'opera tua, del tuo farti presente, del tuo camminare sulla strada che hai voluto aprire per raggiungere la nostra realtà umana e fare di me un tuo discepolo. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu Signore mi hai soccorso e consolato. Così si concludeva il Salmo 86. Una invocazione che ricapitola tutto il percorso di maturazione fino a quell'atteggiamento adorante, fino a quella professione di fiducia di cui ci siamo resi conto, ed ecco il nostro Salmo 87. Ecco, vedete, in stretta continuità con l'ultimo versetto del Salmo 86, ecco il segno della bontà, ecco il segno della bellezza, dinanzi al quale il nostro orante adesso è testimone di una sosta contemplativa. Il nostro Salmo 87, di cui con alcuni di voi ci siamo occupati in altra sede più volte, è brevissimo, come subito constatate, è uno dei cosiddetti cantici di Sion, uno di quei salmi che contemplano, ammirano e descrivono le prerogative di Gerusalemme. Cantici di Sion, salmi 46, 48, 76, il nostro 87. Ciascuno di questi salmi poi coglie un elemento particolare di quel titolo di prestigio che spetta a Gerusalemme, in quanto è segno inconfondibile, un segno sacramentale collocato da Dio stesso sulla scena del mondo nel corso della storia umana. E quindi imparare a contemplare e ad ammirare e ad apprezzare e a interpretare il valore di quel sacramento che è Gerusalemme significa entrare in maniera sempre più matura e sempre più efficace nella relazione con la presenza del Dio vivente che si rivela, si rivolge a noi, traccia la strada, che percorsa da Lui verso di noi, in realtà è la strada che viene messa a disposizione di noi tutti, perché intraprendiamo finalmente senza tergiversazioni e ritardi il cammino del ritorno alla sorgente della vita. Ebbene, Gerusalemme. Il Salmo brevissimo ci lascia intravedere sullo sfondo la celebrazione di un rito processionale, come avvenivano anticamente, come avvengono anche per quella che è l'esperienza del nostro popolo cristiano, riti processionali per cui momentaneamente ci si allontana dal luogo predisposto per la celebrazione e si raccoglie la comunità dei fedeli in una posizione relativamente remota, in posizione panoramica che consente di osservare in questo caso la città così come appare entro la cinta delle mura. E dopo ecco che la processione si muove e raggiunge il centro abitato. Fatto sta che il nostro Salmo 87, in quanto rievoca questo ipotetico rito processionale che può essere applicato a diversi momenti della celebrazione dedicata alle grandi feste secondo il calendario liturgico di Israele, certamente rievoca senza particolari incertezze alcuni episodi della storia della salvezza che per l'appunto hanno assunto questa fisionomia processionale, a parte i grandi percorsi, le grandi itineranze, le grandi esperienze di viaggio che segnano la vicenda del popolo di Dio nel corso delle generazioni, ma in maniera inconfondibile il richiamo a quella processione che fu guidata da Davide quando introdusse l'arca custodita per un certo periodo di tempo a Kiriat Yearim a Gerusalemme, divenuta nel frattempo la capitale del suo regno, e Davide danzando guida la processione e l'arca viene trasportata a Gerusalemme. Il racconto nel capitolo 6 del secondo libro di Samuele, ma poi anche in testi paralleli, e viene rievocato quell'episodio in tanti modi. Ed è un evento peraltro che nel caso di Davide coincide con la instaurazione ormai definitiva del regno che, fondato già al tempo di Saulo, il suo predecessore, in realtà con Davide acquisisce la sua fisionomia più qualificata, e Gerusalemme non per niente è stata appositamente conquistata da Davide per divenire capitale del regno, e a Gerusalemme dunque viene introdotta l'arca, che è il grande segno dell'alleanza, il segno della presenza, il sacramento per eccellenza, e lì dov'è l'arca, il santuario, e lì poi verrà costruito il tempio. Ecco, fatto sta che adesso noi leggiamo il nostro salmo in tre strofe, brevissime strofe. Sono anche tre momenti di questo rito processionale che adesso rievocavo in maniera ancora piuttosto generica. I primi tre versetti. Ecco, Gerusalemme, la città ammirata dall'esterno, da coloro che sono in grado di contemplarla con un unico colpo d'occhio, perché la comunità dei fedeli si viene raccogliendo in quella posizione panoramica che è come un affaccio sulla valle sottostante, e dirimpetto alla città che è appollaiata su quella collina che si chiama Sion. È possibile dunque osservarla, e questo sguardo diventa testimonianza di un sentimento che allude a una misteriosa esperienza interiore. Cosa intendo dire? Leggiamo. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ecco, vedete, uno sguardo che ammira la bellezza. Quando qui si parla di una stabilità, solidità, un agglomerato neanche particolarmente vistoso, è un piccolo agglomerato urbano che comunque, vedete, viene caratterizzato dalla solidità della compagine, che consente a chi osserva dall'esterno di coglierlo per intero. Entro la cinta delle mura ci sono di mezzo le porte, e dove si parla di solidità si parla di bellezza, non c'è dubbio. Nel linguaggio biblico ciò che è solido, compatto, ciò che dà affidamento perché è stabile, robusto, è dotato di un particolare fascino, per quanto noi possiamo avere altri criteri nel valutare i titoli che meritano un'approvazione estetica. Nel linguaggio biblico ciò che è solido, compatto e robusto è certamente rivelatore di una bellezza che non può passare inosservata, e questa bellezza, vedete, suscita una particolare commozione, suscita, accennavo a questo già poco fa, un sentimento di stupore, di meraviglia. E quando si parla di quella base solida che rende così compatta l'immagine della città, si fa riferimento ai Monti Santi, dove ciò che è santo è relativo alla presenza del Dio vivente, è Lui il Santo, ed è Lui che il vero autore di questa scenografia che è così affascinante per chi osserva adesso la situazione dall'esterno. È la santità del Dio vivente che conferisce bellezza. Gerusalemme è così affascinante perché è abitata, perché è visitata, perché è ricercata, perché è amata. E infatti vedete, lo sguardo rivolto a Gerusalemme adesso, per come leggiamo già nel versetto 2, si illumina e vibra in rapporto a quella particolare commozione a cui accennavo poco fa, perché si rende conto di essere lo sguardo umano attraversato dalla traiettoria di un altro sguardo con cui il Signore ama le porte di Sione. È il Signore che ama la sua città. È la santità del Dio vivente che l'ha scelta, che l'ha identificata, che l'ha illuminata, che l'ha configurata nella sua singolarissima identità, conferendole il segno di una bellezza che la distingue rispetto a tutte le altre dimore di Giacobbe. Vedete, è una bellezza che non è paragonabile, non ci sono confronti. Questo non significa squalificare le altre dimore di Giacobbe, che pure sono dimore di Giacobbe, ma Gerusalemme è la città divenuta sacramento della santità, sacramento della presenza, sacramento del Dio vivente che ama, che ama, che cerca, che vuole prendere dimora, che ha fatto di Gerusalemme un segno che ricapitola in sé tutte le tappe della storia della salvezza, la storia della relazione tra il Signore e il suo popolo, la storia dell'alleanza. Di te si dicono cose stupende. Città di Dio, ecco, è il versetto 3. E quelle cose stupende in ebraico, cose gloriose, sotto lo sguardo del Signore, quello sguardo che passa attraverso lo sguardo di chi sta osservando adesso la scena, lo sguardo dell'orante, lo sguardo nostro, noi stessi guardati nel raggio di luce che scaturisce da quello sguardo con cui il Dio vivente si rivolge alla sua città e la caratterizza in maniera così inconfondibile, per come la rende bella, per come la rende affascinante, per come la rende un segno commovente della presenza attiva e inesauribilmente fedele del Dio vivente nella storia umana. Di te si dicono cose gloriose, tutta la storia della salvezza è ricapitolata in questa città, in quanto città, già, e in quanto sacramento, sacramento che viene qui nella prima strofa che stiamo leggendo, ricondotto con una inconfondibile precisione teologica al segno della bellezza. E questo, vedete, indipendentemente da altri criteri che possono servire a qualificare Gerusalemme, che peraltro nel corso della storia fino ad oggi è stata la Gerusalemme del tempo antico, nient'altro che un piccolo agglomerato collocato su una collina, peraltro piuttosto bassa, e in un contesto dove la scenografia è piuttosto desolante, non, niente di splendido, niente di entusiasmante, eppure, vedete, bellissima, perché amata, perché ricercata, perché abitata, perché guardata. Ed ecco, città di Dio, ci siamo, Gerusalemme dinanzi a noi, il segno della bellezza. Ma come mai questa realtà così minuscola, tutto sommato anche così così modesta dal punto di vista delle apparenze esterne, per quelli che sono i dati oggettivi riconoscibili nell'ambiente e anche nel corso di una storia, dove poi Gerusalemme è città che è stata esposta a vicissitudini di ogni genere, travolta da eventi che l'hanno a più riprese ridotta a un ammasso di rovine, in maniera del tutto informe, squallida, ed ecco, bellissima. Di te si dicono cose gloriose, la gloria del Signore, città di Dio. Perché? È il segno della bellezza. Beh, seconda strofa, versetti 4 e 5, ma il versetto 5 bisogna suddividere in due elementi, primo rigo, secondo rigo. La seconda strofa comprende il versetto 4 e la prima metà del versetto 5. Adesso vedete, la processione si muove. Adesso la processione si avvicina a Gerusalemme. È una scena che comprendiamo benissimo. E man mano che si avvicina a Gerusalemme, naturalmente la scena cambia. Non è più possibile osservare Gerusalemme con quell'unico colpo d'occhio come precedentemente. Avvicinarsi significa scendere in fondo a una valle, risalire una scarpata, avvicinarsi a Gerusalemme, e dunque l'orizzonte si avvicina, ma anche si restringe, e nello stesso tempo da Gerusalemme provengono dei rumori. Vedete che qui adesso leggo ricorderò, è cambiato il soggetto. E da Gerusalemme provengono dei rumori, come succede anche a noi quando osserviamo dall'alto un panorama ammiriamo i diversi elementi che lo compongono, poi ci avviciniamo a un centro urbano e i rumori ci assalgono, i rumori ci avvolgono, i rumori ci coinvolgono in una situazione che inconfondibilmente ci parla della vita che anima quella città. Non è una cartolina come l'abbiamo contemplata a distanza, è una realtà viva, pulsa di situazioni dinamiche, e dunque ecco che c'è un rumore. Ricorderò, un mormorio proviene da Gerusalemme, è come se stesse borbottando tra sé e sé qualche cosa, come se stesse rimuginando e ripetendo a se stessa dei nomi, un lungo elenco di nomi. Ricorderò Raab, Babilonia, tra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Vedete, nomi di popoli. E qui l'elenco è emblematico. Rahab sta per l'Egitto, Babilonia, e vedete, sono le due realtà che nel corso dei secoli per il popolo dell'alleanza hanno significato il massimo dei dolori, l'Egitto, Babilonia. Eppure vedete, popoli con cui Gerusalemme ha intrattenuto delle relazioni, conoscenza, c'è stato un coinvolgimento, e i popoli tradizionalmente nemici, guarda un po', Palestina sono i Filistei, Tiro, i Cananei, Etiopia, e vedete, questo è semplicemente un piccolo campione di quello che possiamo ben comprendere è un elenco lunghissimo di nomi, di popoli che in realtà ci aiutano, se seguiamo la litania con pazienza, a ricapitolare la moltitudine dei popoli nella diversità delle loro collocazioni sulla scena del mondo, nelle diverse tappe della storia umana, con diversi linguaggi, diverse culture. E vedete i popoli con cui Gerusalemme ha avuto direttamente a che fare. E guarda caso, qui quelli menzionati espressamente sono popoli tradizionalmente considerati come nemici. Ma i popoli anche sconosciuti, anche i popoli che nell'epoca storica in cui il nostro Salmo 87 è stato composto per la preghiera di Israele, per la preghiera nostra, non erano minimamente considerati. Pensate ai popoli delle regioni lontane, delle isole lontane, come si dice, i popoli dell'America prima di Colombo, tutti i popoli della terra e anche quelli di altre epoche e di altri mondi, e tutti, vedete, in relazione a Gerusalemme, che ricorda, è un ricordo che serve a esplicitare uno spazio interiore che conferisce a Gerusalemme le caratteristiche inconfondibili di una capienza che fa memoria, nel senso che accoglie, nel senso che contiene, nel senso che comprende. Più esattamente ancora è Gerusalemme qui, man mano che ci si avvicina a essa, riconosciuta come un grembo materno. Ma si dirà di Sion, vedete, l'uno e l'altro è nato in essa. Questi popoli sono nati là, là vuol dire nel loro tempo, nei loro luoghi, nella loro storia, nella loro vicenda, con le loro caratteristiche inconfondibili, sono nati là, ma, bisogna mettere un bel ma qui, ma si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Gerusalemme è madre di popoli. E madre di popoli. Tra l'altro qui la traduzione in greco di Mitir Sion, madre Sion, ecco, finalmente ti riconosco. E vedete questo progressivo accostamento a Gerusalemme, per chi è incamminato in quella certa processione, coincide con la rivelazione progressiva di questa maternità, e vedete una maternità che ha una fecondità ecumenica, una maternità che custodisce in sé la memoria di tutti i popoli e in sé anticipa e attira la presenza di tutti i popoli. È una maternità attrattiva, è una maternità che, come già dicevamo in qualche altra occasione con alcuni di voi, è dotata di una fecondità davvero specialissima, perché non è semplicemente o esattamente una maternità che sta alle nostre spalle, da una maternità che sta davanti a noi, ed è una maternità che ci genera nel momento in cui, vedete, ci inserisce in una storia di famiglia, in una storia di fratelli che appartengono a un unico grembo. È una storia dove la moltitudine delle presenze umane sta progressivamente scoprendo di appartenere a un unico grembo materno. È una maternità attrattiva, è una maternità che sta davanti a noi, è una maternità che segna il senso della storia umana. Ecco la bellezza di Gerusalemme, è segno di bellezza, è la maternità che ci coinvolge con la nostra particolare fatica, con la nostra identità sempre così incerta e problematica, nelle nostre misure di spazio e di tempo, ci coinvolge all'interno di un unico disegno che si compie in maniera tale da configurarsi come l'edificazione dell'unica famiglia umana. E sono i fratelli che man mano si riconoscono perché appartengono a quell'unico grembo che sta davanti a noi. Vedete? E allora si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa. Gerusalemme è madre, madre di popoli. E questo è il segno. Questo è il sacramento che fa di Gerusalemme questa espressione di bellezza gloriosa, una bellezza che corrisponde allo sguardo del compiacimento divino. È quella maternità che, vedete, ci viene man mano inserendo nello svolgimento di una storia umana che prende senso in quanto è edificazione di fraternità. È il senso della storia umana, è il senso pieno, ultimo, autentico della storia umana. Gerusalemme è madre perché dà a tutti e a ciascuno, nella nostra particolare posizione personale, comunitaria, sociale, storica, culturale, è Gerusalemme che ci dà il mondo in un orizzonte di fraternità. È mia madre, dice l'orante del Salmo 87, ecco mia madre. E come già dicevamo altre volte, è evidente, mia madre è colei che ha generato me. Ma qui nel Salmo 87, vedete, piuttosto è vero che mia madre è colei che genera dei fratelli per me. Questa è mia madre. Mia madre mi inserisce in una comunione di fraterna. È mia madre. Mi genera, mi dà il mondo in un orizzonte di fraternità, in un disegno di fraternità, in un'esperienza di fraternità. Genera dei fratelli per me, mia madre. È quel grembo a cui appartengo, ed è quel grembo a cui appartengo in quanto in quel grembo è generato Rahab, l'Egitto, è generata Babilonia, figuriamoci, la Palestina, Tiro, Etiopia e chi più ne ha più ne metta, inesauribilmente tutto il complesso avvicendarsi delle presenze che si succedono nella storia dell'umanità. Ecco, vedete, una maternità attrattiva. E avvicinarsi a Gerusalemme, imparare a discernere il segno, il sacramento della bellezza, significa trovarsi coinvolti in questa esperienza di attrazione, il fascino sperimentato a distanza, ma adesso man mano che ci si avvicina, vedete, è come se poi la corsa si facesse più precipitosa, più urgente, è un travolgimento che conferisce a chi procede lungo il cammino lo slancio e il fervore di un di un atto di consegna, di affidamento, di abbandono totale. È mia madre, si chiama Gerusalemme. Tutti là sono nati. E allora la terza strofa. E quindi, e adesso, metà del versetto 5, si arriva al versetto 7, vedete che adesso la processione, per così dire, è arrivata, è entrata nella città, è entrata probabilmente anche nel santuario, il luogo, i cortili del luogo santo. L'Altissimo la tiene salda, è come se il nostro orante, che adesso è giunto alla meta del cammino, pestasse i piedi per terra per dire: ma sì, è proprio vero che questo terreno è solido, è proprio vero che qui si può trovare dimora, una dimora rassicurante, perché è l'Altissimo che la tiene salda, è la presenza del Signore che rende solida e compatta questa dimora. E vedete, è proprio la presenza del Signore che ha voluto fare di questa città il sacramento della gloria, della sua gloria, della sua intenzione d'amore, della sua volontà di avvicinarsi, di rivelarsi e di operare nella storia umana in modo da realizzare la sua volontà di comunione. Proprio per il fatto che il Signore è presente, siamo in grado di trovare anche noi una collocazione adeguata nella storia umana. Siamo presenti anche noi perché è presente Lui. È la sua presenza nella storia umana che ci introduce al posto nostro, nel contesto di questa città che adesso ormai possiamo contemplare come il grembo materno, in cui tutta la moltitudine umana è attirata, tutta la moltitudine umana è accolta, c'è un posto pronto, preparato per tutti i popoli della terra, e dunque anche per noi, e dunque anche per me. Ed ecco, ci sono anch'io là dove l'Altissimo è presente. Ed ecco il sacramento, è il rivelarsi di Dio a Gerusalemme, laddove Gerusalemme è il luogo in cui io posso piantare i piedi e dire: sono a casa. Ma è questa la casa in cui io sono aiutato a riconoscere come la moltitudine di coloro che sono diversi da me sono convocati per essere parte di un'unica famiglia, in una relazione di fraternità che è tutta da ancora da scoprire. E d'altra parte, vedete, è una prospettiva entusiasmante. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato. Vedete qui adesso il Salmo si conclude con questa immagine: il Signore col suo registro, qui il registro, il libro è proprio il registro dei popoli, e segna il nome dei popoli uno dopo l'altro, e accanto a ogni nome bisogna mettere le generalità. E questo popolo è nato là, e quest'altro popolo è nato là, e tutti sono nati a Gerusalemme. Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato. E vedete come Gerusalemme è il sacramento della cittadinanza che raccoglie la moltitudine dei diversi in un vincolo di fraternità, in un vincolo di famiglia. Là costui è nato, e danzando canteranno. Vedete, poter entrare a Gerusalemme, abitare in quello spazio, che ha anche una sua misura di ordine fisico, magari anche piuttosto modesta, ma abitare a Gerusalemme, ecco, riconoscere la maternità di quel segno di bellezza che il Signore ha regalato agli uomini nella storia umana, come conferma circa la strada che lui ha aperto per raggiungere tutte le periferie, per liberare quel cuore prigioniero dell'inferno che finalmente, vedete, si sta aprendo anch'esso, il nostro cuore, il mio cuore, per diventare nelle piccole vicende del vissuto personale di ciascuno di noi un riflesso di quella fecondità, un riscontro, una testimonianza resa a quella fecondità che è nel grembo materno di Gerusalemme e ogni cuore umano, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Danzando canteranno, vedete come adesso per chi è entrato dentro Gerusalemme è possibile proiettare lo sguardo verso l'esterno. Prima guardavamo Gerusalemme da fuori, poi ci siamo avvicinati, adesso da dentro si guarda, e allora tutta la scena del mondo, e vede tutte le strade e tutte le situazioni, tutte le vicende, e tutti i drammi e le tragedie della storia umana, ma ecco, è una varietà di itinerari, ma tutto si intreccia, tutto si viene man mano configurando alla maniera di un unico cammino. E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorti. Questo è il senso della storia umana. Passano le generazioni, secoli, millenni, ma questo è il senso della storia umana. E danzando canteranno. È la danza dei cantanti, vedete, danza che comporta cadute, salti, acrobazie, complicazioni, contestazioni, e danzando canteranno. Ecco, sono in te le mie sorgenti, tu sei la sorgente, vedete, la sorgente davanti a noi, il grembo davanti a noi. La rivelazione di quella maternità che ci rende finalmente abili per riconoscerci come parte di un'unica famiglia secondo l'intenzione di Dio, laddove la sua gloria si è rivelata a noi, ecco, Gerusalemme. Sono in te tutte le mie sorgenti. È il luogo in cui i figli trovano sazietà, sorgenti, l'acqua per la vita, ma poi tutto quel che serve per completare la necessaria alimentazione, ma vedete, oltre alla soluzione dei problemi nella immediatezza esplicita e spicciola della vita umana, questa percezione crescente di una festa che invade il cuore e che trabocca: danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Ecco, fa di me un segno di bellezza, fa di me, diceva il nostro orante in prima persona singolare, un segno sacramentale che sia in tutto e per tutto corrispondente a quel segno di bellezza in cui tutta la storia umana è ormai presentata a noi come un unico disegno di riconciliazione, di ricomposizione, di ritorno alla vocazione alla vita secondo l'intenzione primigenia del creatore, ed è l'unica famiglia umana che si viene componendo. Fa di me un segno di bellezza. Fermiamoci qui e diamo invece un poco di attenzione al brano evangelico. La storia dell'amore di cui ci parlavano i salmi precedenti, vedete, continua, e continua proprio attraverso questo riconoscimento tra fratelli, che è poi il motivo ispiratore di quella grande festa che fa del nostro particolare momento storico, sempre e comunque, quali che siano i drammi in atto, un tempo adatto per glorificare Dio. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11. Conosciamo bene questo testo, l'abbiamo riletto poco fa. La suddivisione che vi suggerivo nei giorni, nelle settimane passate, della prima parte del Vangelo secondo Giovanni è sempre quella: la prima parte fino al capitolo 12, poi dal capitolo 13 comincia la seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, l'ora del Signore, dal capitolo 13 in poi, ma fino al capitolo 12, e dunque tre grandi sezioni dopo il prologo. Prima sezione, sezione dei segni fino al capitolo 4, seconda sezione, ne parlavamo la settimana scorsa, sezione delle opere, capitoli da 5 a 10, terza sezione, la nostra, capitoli 11 e 12. Io sono abituato a intitolare questa terza sezione la sezione del viaggio, e vedete, è l'ultimo viaggio di Gesù per Gerusalemme, la città, e a Gerusalemme il Tempio, e quella città che è centro unificante di tutte le strade percorse dai fedeli del popolo dell'Alleanza, criterio di identità per Israele, non c'è dubbio, il Tempio a Gerusalemme, indistricabile la connessione tra città, Tempio e popolo. Ma proprio il Salmo 87 ci ha aiutato a viaggiare verso Gerusalemme. E qui vedete Gesù che nel nostro quarto Vangelo già si è recato in altri momenti a Gerusalemme. Adesso nelle pagine che stanno davanti a noi, capitoli 11 e 12, intraprende l'ultimo viaggio, la salita a Gerusalemme, che assume delle caratteristiche particolarissime. Se voi ritornate per un momento al capitolo 10, versetto 40, veniamo a sapere che Gesù è ritornato al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Gesù in sosta, in sosta. Si fermò. Vedete, il Salmo 87 un po' ci condiziona, ma anche ci aiuta nella lettura di queste pagine. Gesù sta osservando la scena da questa posizione periferica nella quale momentaneamente si è collocato. Adesso Gesù osserva la scena, perché il viaggio lo conduce a Gerusalemme. Gesù osserva già in anticipo la vicenda che seguirà. Ecco, Gesù ha preso le distanze da Gerusalemme, sono i versetti che precedono, che ce ne spiegano il motivo, dal versetto 31 al versetto 39, ha preso le distanze perché le opere di Dio, siamo alla fine qui nel capitolo 10 della sezione dedicata alle opere, leggevamo il Vangelo del cieco nato domenica scorsa, le opere di Dio, sono rifiutate dagli uomini. Bisogna prendere le distanze. Ma vedete, è rifiutata la gratuità dell'amore, è rifiutato il mistero di Dio che si rivela attraverso la missione che Gesù sta svolgendo, perché Gesù è il figlio rivelatore del Padre, ed ecco, le opere di Dio sono rifiutate. Gesù ha preso momentaneamente le distanze e guarda in sosta, in quella posizione periferica, scruta dinanzi a sé la strada che egli adesso deve percorrere. Se voi ritornate per un momento nel capitolo 10 al versetto 25, Gesù rispose loro, vedete, capitolo 10, siamo ritornati a una fase precedente, quando Gesù era già a Gerusalemme per la festa della dedicazione, e Gesù dice esattamente così: ve l'ho detto e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre, nel Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Attenzione a queste parole del Signore, vedete il motivo per cui poi viene minacciato e Gesù si ritira temporaneamente. È il figlio rivelatore del Padre che porta così a compimento la sua missione, ma il suo modo di essere presente nella storia degli uomini, nelle vicende di questo mondo, nella concretezza della sua carne umana misurata nello spazio e nel tempo, è la paternità di Dio che si rivela. Ed è così che lui traccia la strada percorrendo la quale per gli uomini è ritrovata la relazione originaria con la vocazione alla vita, percorrere quella strada che lui ama, quella strada che lui apre. Vedete, lui il figlio rivelatore del Padre è una strada che non viene accettata, non viene compresa, viene addirittura considerata brutalmente come una menzogna, addirittura come un sacrilegio, addirittura come una bestemmia. E i versetti che seguenti: cercavano di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Versetto 39: non credete nelle opere che io compio. Ecco, e allora vedete, adesso noi qui ci troviamo insieme con Gesù e proprio alla sua scuola e alla sua sequela, alle prese con questa sosta che è ricapitolativa di tutto quello che è stato fino al momento attuale il suo impegno nell'adempimento della missione che il Padre gli ha affidato. E la missione di Gesù è mirata a rivendicare la vocazione alla vita degli uomini, non c'è dubbio. Gli uomini non ne vogliono sapere. Apre la strada che consente agli uomini di ritornare alla sorgente della vita, ma gli uomini non vogliono sapere. La missione di Gesù, perché la vocazione alla vita degli uomini sia restaurata. E questo vedete fin da quel principio dei segni che fu l'evento, il segno, come si dice con opportuna terminologia, che ebbe luogo a Cana di Galilea. Se voi volete ritornare al capitolo 2, nel versetto 11, ricordate Cana di Galilea, versetto 11, così Gesù diede inizio ai suoi segni. Il principio dei segni, dice alla lettera, il principio dei segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, E i suoi discepoli credettero in lui. È vero che poi questa fede dei discepoli viene messa progressivamente in discussione, viene filtrata, è oggetto di discernimento, e le verifiche successive sono sempre più preoccupanti e desolanti. Ma questo adesso, vedete, possiamo lasciare da parte. Manifestò la sua gloria, dice qui, è la gloria dello sposo, principio dei segni, manifestò la sua gloria. Ecco come il figlio è rivelatore del padre, che si serve di lui e si compiace di lui in quanto intraprende quel cammino di incontro, relazionamento, coinvolgimento nella storia dell'umanità, in modo tale da sposarla, l'umanità, sposarla e instaurare una relazione di indissolubile comunione. La gloria dello sposo, il primo dei segni. Vedete, adesso, e ritorniamo pure al capitolo 11, è il caso di Lazzaro. Non mi soffermo su tanti dettagli che conosciamo, rileggeremo naturalmente il Vangelo in questo capitolo 11 stanotte e poi lo rileggeremo domenica prossima, ma vedete, ci sono alcuni elementi che vanno messi, mi sembra, un po' in evidenza. È proprio nel brano evangelico che abbiamo ora sotto gli occhi che ad un certo momento, anzi subito, prendete il versetto 4, Gesù annuncia che quello che sta succedendo a Betania ha il valore di una rivelazione della gloria di Dio. Versetto 4: questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio, perché per essa il figlio di Dio venga glorificato. Primo dei segni, arriviamo nel capitolo 2, ecco la gloria dello sposo. Adesso Gesù annuncia che quel che avviene nella casa di Lazzaro, là dove Lazzaro è ammalato e moribondo oramai, si spiega non in quanto è un atto di obbedienza, un passaggio che obbedisce alla necessità di morire, ma in quanto è rivelazione della gloria di Dio. Per la gloria di Dio. Cosa vuol dire? Vedete, qui fin dall'inizio, attraverso l'intervento delle sorelle, ma attraverso quello che l'Evangelista già afferma a modo suo in quanto narratore dell'episodio, viene fortemente sottolineata la relazione di amicizia tra Gesù e Lazzaro, ma anche tra Gesù e le sorelle di Lazzaro, tra Gesù e la casa e la famiglia di Lazzaro, tra Gesù e tutti quelli che frequentano quell'ambiente e quelli di quel villaggio. L'amicizia di Gesù. E Gesù qui ci viene descritto come l'amico che veglia al capezzale della creatura amata. Uso questo linguaggio rifacendomi espressamente al Cantico dei Cantici. Al Cantico dei Cantici. Se date un'occhiata all'icona, vedete come Gesù sta correndo, sta saltando. Un prato peraltro verdeggiante alla maniera di un giardino, quando in realtà siamo in prossimità di un sepolcro e le sorelle sono angosciatissime per quello che è avvenuto, i discepoli alle spalle di Gesù si interrogano tra di loro un po' preoccupati, quei personaggi oscuri sul fondo della scena alludono a qualcosa di tragico, e Gesù corre, un salto. E ricordate nel cantico dei cantici, capitolo 2, il versetto 8, una voce, il mio diletto, ecco il mio amico. Eccolo viene saltando per i monti, balzando per le colline, somiglia il mio diletto a un capriola, un cerbiato, eccolo, gli sta dinanzi al muro, dietro la finestra, guarda, spia attraverso le inferriate e così via. Un capriolo che arriva di corsa. E vedete nel versetto 5 del capitolo 2, alla fine del primo poema, è la creatura amata che dice: sostenetemi con focacce di uva passa, rinfrancatemi con pomi, perché sono malata d'amore. E sviene e dorme, si addormenta un sonno profondissimo, e il diletto, l'amico, veglia al capezzale della creatura amata. L'umanità è malata d'amore, già, e Gesù interviene a modo suo, non rispettando quelle che sembrerebbero le opportunità fatte valere dalle sorelle e da quella che sembrerebbe la logica della solidarietà, dell'attenzione, per cui Gesù aspetta e Lazzaro muore. Vedete, e questo è il fatto di Lazzaro, che muore lui, ma vedete che qui il racconto evangelico è costruito in maniera tale da farci comprendere che nella sua malattia per la morte Lazzaro coinvolge le sorelle, la famiglia, la casa, il villaggio, la piccola e grande storia umana, coinvolge anche la città, coinvolge Gerusalemme, certo. Ricordate come versetto 18, Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, meno di 3 chilometri, qualcosa di meno, sì, infatti si fa a piedi comodamente. E dunque Betania è l'affaccio su Gerusalemme, e Gerusalemme è la città da cui provengono quelli che adesso stanno visitando, sono le visite di condoglianze, sono le visite che rientrano naturalmente in questo contesto, i giudei che erano venuti da Marta e da Maria per consolarle per il loro fratello, versetto 18, poi ricompaiono nel versetto 31, poi ancora nei versetti 45 e gli altri versetti che seguono. Dunque quel che avviene nella casa di Lazzaro e il fatto suo personale di un ammalato che muore, e vedete, è una maniera per raffigurare con l'evidenza immediata della narrazione quello che è l'orizzonte dell'esistenza umana che è prigioniera della morte, e l'esistenza umana che è segnata da questa deriva che precipita inevitabilmente, qualche volta con progressiva accelerazione, altre volte in maniera un po' più sembra pacata e disinvolta, ma inevitabilmente precipita nella morte. L'esistenza umana. Ed ecco, e l'esistenza umana, vedete, che riguarda non soltanto il caso di Lazzaro ammalato che muore, ma riguarda le sorelle che sono ammalate appresso a lui, e la casa che non funziona, e la visita di questi e di quelli, e la città. A cosa serve la città degli uomini? La città fatta per gli uomini? La città voluta dagli... La città, già, senza mai dimenticare che la prima città è la città di Caino, ne abbiamo parlato in tante occasioni. E il mondo... È morto Lazzaro, ma qui muore il mondo, qui muore l'umanità, qui muoiono le relazioni, qui muore quella città che sembra essere stata esattamente come Caino l'ha avuta dall'inizio, il luogo in cui la morte viene gestita come una specie di sotterraneo che viene rimosso, accantonato, cancellato per quel che è possibile o come meglio si pretende, restando poi il fatto che la città di Caino, da Caino in poi, e ogni città umana galleggia su prodotti di morte. E dunque il caso di Lazzaro, e qui vedete Gesù l'amico, Gesù in azione, ed è Gesù che conferisce alla storia umana, per come si presenta, per come agisce, stupendo disturbando anzi le aspettative degli altri con cui ha a che fare, questo bisogna pure riconoscere, ma Gesù in azione, dicevo, in questo modo conferisce alla storia umana una misura di tempo che obbedisce alla luce. Vedete, per un momento ritornate nel capitolo 11 alla conversazione tra Gesù e i suoi discepoli in quella località in cui temporaneamente Gesù è in sosta, versetto 9 nel capitolo 11. Gesù risponde a quelli che lo interrogano: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Dunque, poche parole che servono però a indicare come per Gesù, nella sua relazione di amicizia con Lazzaro e relazione di amicizia con il mondo, degli uomini che si ammalano e muoiono, con l'umanità, dove uno dopo l'altro tutti crepiamo. Ebbene, nella sua relazione Gesù detta come misura di discernimento nell'ordine dei tempi l'obbedienza alla luce, perché lui è l'amico in azione. Lazzaro dormiente, che poi è morto, ma vedete, in rapporto a Lazzaro dormiente nel versetto 15 Gesù dice Lazzaro è morto, io sono contento per voi. Come contento? Lazzaro è morto, io sono contento per voi. Contento per voi di non essere stato là. Ma come? Qualcuno si aspettava un miracolo e invece, perché crediate? Perché crediate? Orsù, andiamo da lui, adesso andiamo da lui. Vedete, qui sta avvenendo qualcosa che è evidentemente qualcosa di molto importante, che non corrisponde semplicemente al fatto che ogni tanto qualche prodigio, ogni tanto qualche fenomeno straordinario, ogni tanto guarda un po', è un morto resuscitato. Non è questo, non è esattamente questo, non è sufficiente questo, perché Gesù parla di una corsa festosa, la sua. Andiamo. Già, è la corsa festosa. Lazzaro è dormiente, ma l'amico, vedete, non ha a che fare con i bei tempi in cui passeggiavamo insieme, ma ha a che fare con la morte. Gesù è amico perché affronta la morte degli uomini, affronta la morte di Lazzaro, e in questo suo modo di essere amico che affronta la morte la testimonianza della sua interpretazione festosa della storia umana. A questo riguardo, vedete, il Salmo 87 già ci aveva preavvisati. Danzando canteranno? Danzando. Saltando, correndo, canteranno, sono in te tutte le mie sorelle. Danzando canteranno. La traduzione della Vulgata parla dei letantes. Si allieteranno perché trovano in te la sua dimora. Va bene, allora vedete, qui Gesù affronta la morte degli uomini. Gesù affronta la morte, non è l'amico perché ogni tanto rinvia la morte di qualcuno di qualche mese o di qualche anno, perché poi comunque si rimuore un'altra volta, e se anche qualcuno ce la fa a scampare a un malanno, per cui beh, insomma, con un po' di cure e un poco di interventi specialistici, insomma, si tira di lungo per qualche mese in più, ma poi si risborra un'altra volta. Gesù è l'amico perché affronta la morte, quella morte. Questo è il punto, vedete. E allora, è proprio quello che, vedete, non riguarda le sorelle, perché le sorelle non vogliono affrontare la morte. Con tutto il rispetto, naturalmente. Marta vuole superare la morte, dice no, ma noi dobbiamo pensare ad altro, alla vita. E Maria invece vuole tornare indietro, sono due posizioni diverse, no? Marta guarda avanti, quando è morto qualcuno, adesso non ci pensiamo più, e invece Maria dice è morto Lazzaro, allora sono morto anch'io, è finito tutto qui. Ecco, sono due posizioni, guarda caso sono sorelle, ecco, e succede sempre così quando c'è un morto in famiglia, che c'è qualcuno che subito pensa avanti e vuole rimuovere la questione, e c'è qualcuno che invece resta risucchiato in una situazione che rievoca l'antefatto, ma l'antefatto ormai è un cimitero. Beh, non affrontano la morte le sorelle, come l'affronta Gesù, ma anche i discepoli, vedete, che al più intravedono la possibilità di morire con la morte altrui, è quello che dice Tommaso, prima nel versetto 8 i discepoli dicono, ma Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo, e nel versetto 16 è Tommaso, quando Gesù decide andiamo anche noi a morire con lui, a morire con Gesù, a morire con Lazzaro, vedete, i discepoli al più, vi dicevo, intravedono la possibilità di morire con la morte altrui. È morto qualcuno, adesso capiterà anche a noi di morire, guarda un po' cosa ci deve capitare, guarda un po' come siamo alle prese con una vicenda che inevitabilmente presto o tardi ci riduce tutti in queste condizioni, e probabilmente anche prima del previsto, perché se Gesù si comporta in questo modo andiamo a morire con lui. Ma vedete, morire con la morte degli altri. Qui poi nel racconto evangelico, vedete, ci sono anche quelli di Gerusalemme, la città di Caino, come tutte le città, finché non è la città amata dal Signore, quella città che diventa Gerusalemme, sotto quello sguardo, e in virtù di quella rivelazione, e in virtù di quella ricchezza di significato che l'intervento del Dio vivente nella storia umana dall'interno fa della città di Caino il grembo di una storia nuova, il principio di una storia di ricomposizione della famiglia, della fraternità. Va bene, quello che sappiamo già. Fatto sta che qui, vedete, ci sono quelli di Gerusalemme che tornano indietro, avvisano le autorità, e nei versetti da 46 in poi le autorità a Gerusalemme discutono tra di loro, si nega il radunato, interviene Caifa, il sommo sacerdote, che dice: ma se quest'uomo continua a compiere questi segni, se lo lasciamo fare, versetto 46, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno, non versetto 46, versetto 48, distruggeranno il nostro luogo santo, che è il Tempio, e la nostra nazione, è finita Gerusalemme, è finita la città, è finito il Tempio, è finito il popolo, colpa sua. Allora Caifa interviene: voi non capite nulla, non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questa è la sentenza che poi viene approvata: un uomo solo deve morire per la nazione intera. Dunque, vedete, in questo caso quelli di Gerusalemme considerano la morte altrui come un espediente per rinviare la propria, non affrontano la morte come l'affronta Gesù. Né le sorelle affrontano la morte, neanche i discepoli affrontano la morte, semmai come muoiono gli altri moriamo anche noi, è andata così, è finita così. E questi di Gerusalemme hanno elaborato una soluzione del problema dicendo: muore lui, così non è che possono dire ma moriamo noi, rinviamo la morte nostra, comunque rinviamo la rovina del nostro popolo, la distruzione del luogo santo, il tempio. Ed ecco Gesù, vedete, Gesù è qui. Il suo comportamento, intanto Gesù che protesta, versetti 33, versetto 38, li aveva imprimaste due volte, Gesù che sbuffa, versetto 33, versetto 38, e poi Gesù turbato, sempre nel versetto 33, Gesù è turbato, come poi turbato anche durante la sua permanenza a Gerusalemme, capitolo 12, versetto 26, poi turbato durante l'ultima cena, e poi Gesù piange, le lacrime di Gesù, qui nel versetto 36, Gesù scoppiò in pianto, Gesù piange. E insieme, vedete, con questo suo modo di presentarsi, protestando, assorbendo nell'animo il turbamento della situazione, piangendo lacrime abbondanti sulla tomba dell'amico, Gesù ringrazia il Padre. Prendete qui di seguito nel versetto 41, quando tolgono la pietra, Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce. Vedete, Gesù fa Eucaristia. Gesù ringrazia il Padre, il Figlio che ringrazia il Padre. Il Figlio che in questo modo sta esplicitando la sua missione, è il Figlio rivelatore del Padre. E la morte che Gesù affronta è per lui il motivo veramente ultimo e definitivo per ringraziare il Padre, perché è lui stesso che si sta consegnando, che si sta offrendo come atto di risposta di gratitudine al Padre per il compiacimento del Padre, e passa lui attraverso la condizione umana, attraverso la morte degli uomini. Ecco come l'affronta. Vedete che qui l'unico personaggio che corrisponde al grido di Gesù è Lazzaro morto. Lazzaro morto corrisponde, in quanto morto corrisponde. Versetti 43-44 che stanno qui sotto i nostri occhi. Il fatto è che per dare la vita a Lazzaro, Gesù viene condannato a morte. E nei versetti che seguono, fino al versetto 53, da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Per dare la vita a Lazzaro, Gesù viene condannato a morte. Vedete che il racconto non ci parla semplicemente del fatto strano, singolare, eccezionale, commovente, per cui un morto torna in vita. Per dare la vita a Lazzaro, muore Gesù. Questo è il suo modo di affrontare la morte degli uomini. È il modo di affrontare la morte degli uomini da parte dell'amico. Così vanno le cose in quel luogo che è la città di Caino. È Caifa che dice: in questo luogo, il luogo santo, topos, è un termine tecnico che serve inconfondibilmente a ricapitolare insieme la città, il tempio, il popolo. Questo luogo. Ebbene, così vanno le cose a Gerusalemme. Ma ora è Gesù, vedete, che fa della città il suo luogo, là dove il suo modo di morire per un motivo d'amore diviene il fondamento della famiglia umana. È il fondamento della fraternità ritrovata per tutti gli uomini che muoiono. Gesù affronta la morte in modo tale da far sì che quel suo modo di morire nella gratuità dell'amore diventa il fondamento di una relazione riconciliata che raccoglie la moltitudine umana senza limiti, senza impedimenti, senza preclusioni di nessun genere. Tutti gli uomini peccatori che muoiono sono ormai identificati come gli amici di Gesù. Affronta la morte. Per questo è l'amico di Lazzaro. E la morte, vedete, che è già assegnata a lui perché è amico di Lazzaro, perché è amico degli uomini che muoiono. Qui nel versetto 50 Caifa ragionava in quella maniera: bene che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca la nazione intera. Un uomo solo muore, quindi bisogna fare in modo che la morte di uno rinvii la morte nostra, no? Al posto la sua morte. Mentre invece subito dopo l'Evangelista aggiunge: questo però non lo disse di suo, ma essendo sommo sacerdote, versetto 51, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Vedete che qui in greco è la stessa preposizione, iper, ma adesso questo iper non vuol dire in sostituzione di, ma vuol dire per amore di, a favore di, è tutto diverso. Aveva detto giusto, doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. E vedete la moltitudine umana? E adesso vedete come non ci sono più confini? Vedete come il luogo che Caifa pretende di proteggere, perché ha condannato a morte qualcuno in modo tale da garantire l'equilibrio che lui vorrebbe conservare, in realtà il luogo è quello che Gesù stesso adesso sta rendendo solido, dotato di un fondamento incrollabile, è la città che è ormai visitata dal Figlio nell'adempimento della missione, rivelatore del Padre, che si configura come il luogo in cui la famiglia umana viene riconciliata in una dimensione che è totalmente ecumenica, tutti i figli di Dio dispersi. Vedete qui, tra l'altro, nel versetto che ho appena letto, versetto 52, non per la nazione soltanto, quella nazione, ma anche per riunire, per ricondurre isto en, dice in greco, all'unità, all'unico, ricondurre all'unità i figli di Dio che erano dispersi, per ricondurre all'unità. Vedete, è l'unità di cui ci parla il nostro evangelista Giovanni. Se voi ricordate, nel capitolo 10 questo linguaggio compariva nel Vangelo del pastore e l'unità di cui il pastore è garante, ma leggevamo poco prima nel capitolo 10 il versetto 30: io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco, questa è l'espressione che ricompare nel versetto 52, una cosa sola, per ricondurre, vedete, i figli dispersi alla unica cosa, ma l'unica cosa è la comunione della vita nell'intimo del Dio vivente, nella comunione tra il Padre e il Figlio, e ricondurre, vedete, adesso l'umanità dispersa, l'umanità che muore, l'umanità che si ammala e che viene meno, ricondurre adesso tutti coloro che figli di Dio sono dispersi all'unità. E l'unità è la vita stessa di Dio. Tra l'altro proprio questa è l'espressione che Gesù usa poi nella preghiera, famosa preghiera del capitolo 17. Capitolo 17, durante l'ultima cena, versetto 11, versetto 21, versetto 22, versetto 22, insistentemente, affinché siano una cosa sola, come io e te, Padre, siamo una cosa sola, una cosa sola, una cosa sola. Vedete, questo è il luogo nel cuore del Figlio che rivela la presenza di Dio. È il luogo, è la città, è nel cuore del Figlio la città. Gerusalemme, così si chiamava nel Salmo 87, così si chiama opportunamente anche nel Nuovo Testamento, e così è il luogo in cui si compie l'evento decisivo, il passaggio del Figlio attraverso la morte, il suo modo di affrontare la morte e di rendere la morte non più come uno spauracchio con cui dialogare, mantenendo le distanze e poi restando sconfitti in obbedienza a essa perché è inevitabile sfuggire, ma la morte affrontata in un atto d'amore, ed è la morte resa docile e obbediente al servizio di una rifondazione della famiglia umana che tutto riconduce al grembo del Dio vivente. E allora quel luogo dove l'evento si compie acquista tutte le caratteristiche di un vero e proprio grembo materno. Vedete, la storia umana ha definitivamente acquisito un significato di bontà e di bellezza, diceva il Salmo 87. E già ci informava e ci incoraggiava il Salmo 86. L'amico degli uomini, lui, che è nato dal grembo di donna, nella carne umana, lui morendo e risorgendo nella carne umana ha attirato a sé tutto ciò che è umano, fino alla morte. Di modo che nel travaglio redentivo della Pasqua eterna, la storia del mondo viene partorita. È la gestazione in atto questa, è la nostra storia. È la storia del mondo che viene partorita per la gloria di Dio e per l'edificazione della famiglia umana. E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Fermiamoci. E leggiamo